Ascoltatrici, ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, bentornati, bentornate all'ascolto della nostra trasmissione che come sempre ci porterà fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante la diretta 331-6214013 con Telegram, WhatsApp oppure se volete con un SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante la puntata, altrimenti scriveteci a cult@radiopopolare.it su una pagina Facebook Cult Radio Popolare dove vi aggiorniamo anche sugli argomenti di cui vi parliamo che ritroverete in tag sul file podcast che sarà sul sito al termine di questa puntata. Come sempre oggi vi parleremo di Amata, il film di Elisa Moruso che ha tra le protagoniste Miriam Leone, le sentiremo entrambe in un'intervista di Barbara Sorrentini. Vi parleremo della Fille du Régiment al Teatro alla Scala che ha debuttato da poco e che arriva, di Donizetti, che arriva come uno degli appuntamenti di questo autunno che precedono poi naturalmente la riapertura. Poi alle 11.45 circa lo spazio delle arti visive ci porta a Palazzo Morando di Milano dove inaugura la mostra Fata Morgana Memorie dall'invisibile. Ma ieri al Piccolo Teatro Grassi si è tenuta, come ormai ogni anno, una manifestazione di cui Radio Popolare è fra i media partner, dalla sua prima edizione direi, è la 14ª edizione di Book City Milano, che però poi vale la pena di ricordarlo, è diventata anche Book City Lodi, Book City Como, Book City Monza, Book City Sondrio, probabilmente ho dimenticato altre località perché il progetto diciamo ha figliato e anche in questi centri avverranno appuntamenti. Book City si basa su un rapporto molto diretto in molti casi fra autori, autrici e lettori. Sapete che è una manifestazione open access, che ci sono tante diverse direttrici, infatti il programma è molto molto grande, ma per farci raccontare qual è il tema, come aprirà Book City Milano, quali saranno alcuni dei filoni, nel ricordarvi che anche noi qui a Radio Popolare all'Auditorium Demetrio Strato ospiteremo da giovedì a domenica, perché la manifestazione si tiene dal 10 al 16 novembre, quindi in quella settimana da giovedì a domenica ospiteremo degli incontri con autori e autrici e saremo presenti nella nostra ormai storica postazione al cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco con molte trasmissioni. Detto tutto questo, dicevo, chi ci dice qual è il tema, lo slogan, la caption, chiamiamola come vogliamo, di Book City Milano 2025, Oliviero Ponte di Pino. Buongiorno, bentornato Oliviero.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Buona Book City, intanto prepariamoci. Sì. Si festeggiano anche i 50 anni di Radio Pop in queste.
Sì, ieri non l'hanno detto, devo dire. Hanno detto della Pimpa, ma non di noi. E noi siamo molto offesi perché ci piace molto la Pimpa, ma insomma, pensavamo di essere anche noi fra, come dire, i gioielli milanesi che compiono 50 anni. Non fa niente, lo sanno tutti che compiamo 50 anni, faremo 2500 festeggiamenti a cui spero qualche volta vorrai partecipare.
Senz'altro, senz'altro, sai benissimo che quanto bene voglio a Radio Popolare. Allora, intanto il tema dell'anno, che è una suggestione che è arrivata da Ferruccio De Bortoli, è potere delle idee, idee del potere. Buxit è un progetto, sono finito nel tunnel della radio, è un progetto che parte dai libri e quindi delle parole, e questo è ovviamente che attraversa molti degli eventi di Book City. Poi chiaramente non tutta Book City può stare sotto un'unica etichetta, per cui ci sono eventi un pochino su tutto. Devo dire che quest'anno abbiamo dovuto in qualche modo cercare un pochino di rimettere ordine, perché Book City continuava a crescere e tutto questo poi comportava una serie di problemi di vario genere, anche logistici. Per cui siamo partiti un pochino da quella che è la natura di Book City. Tu hai parlato di evento partecipato, ed è un evento molto partecipato a livello di progettazione, nel senso che Elena Puccinelli e io non decidiamo che cosa programmare a Book City, ma semplicemente accogliamo le proposte che ci arrivano dalla città, e ormai non solo dalla città, quindi da editori, associazioni, biblioteche, librerie, fondazioni, eccetera, e cerchiamo di dare una forma a tutte queste proposte. E però è una manifestazione anche molto partecipata dai cittadini che vengono a questi eventi, ascoltano delle persone che si sono applicate per raccontarci una storia, per studiare un tema, approfondire un problema, e poi se ne discute tutti insieme. Quindi l'idea che abbiamo avuto quest'anno per dare ordine è: cerchiamo di partire dalla grande piazza che è Book City, da questo spazio in cui pubblico, in cui si possono discutere i problemi, e proviamo a vedere quelli che sono le nostre radici e proiettiamoci sul futuro. Quindi abbiamo deciso di dividere gli eventi di Book City in quattro grandi quadranti, che ci dicono: uno, chi siamo, quella che è la nostra identità, quelle che sono le nostre forze; due, quelle che sono i punti deboli, le nostre debolezze; tre, quelle che sono le opportunità che abbiamo nella realtà attuale, e ovviamente anche le minacce. Questo è un periodo pieno di nuvole scure. Per identificare, per rendere più evidenti questi quattro versi di quattro poetesse, e da lì abbiamo in qualche modo un pochino selezionato gli eventi. Quindi questo è un modo per approcciarsi a Book City: il grande tema, potere delle idee del potere, e dall'altro questi quattro grandi filoni. Poi ovviamente succede quello che succede tutti gli anni a Book City, che nella centinaia e centinaia di proposte che ci ricevono emergono dei filoni a cui magari noi non avevamo pensato, delle tematiche che non avevamo proposto, ma che vengono fuori con grande evidenza. Quindi quest'anno, tra i vari filoni che abbiamo identificato, il primo è una riflessione sulla democrazia, i diritti e anche il diritto all'informazione e le fake news. Quindi c'è un palinsesto al CAN Garibaldi e alla Fondazione Petrinelli che affronta questi problemi. Un altro tema che emerge con grande forza sono le donne, in una duplice accezione. Da un lato c'è la minaccia, la violenza, i femminicidi, di cui purtroppo si continua a parlare; dall'altro c'è un aspetto positivo, che sono tantissimi eventi che parlano di empowerment femminile, della forza che hanno le donne. Altro tema molto importante per noi è quello dell'adolescenza. Ci sono tanti eventi che parlano dell'adolescenza in tutti i suoi risvolti, e ovviamente si discute anche un pochino di quello che sta accadendo a Milano, di quello che sta accadendo in città. Questo per dare una panoramica di come andare a cercare gli eventi, sia sul sito di Book City sia sul programma che verrà poi distribuito nelle prossime settimane.
Eh sì, c'è un bel programma cartaceo, anche perché si è visto che insomma è utile certe volte, insomma, avere Il cartaceo che riporta insomma le solite le grafiche insomma che abbiamo imparato a riconoscere di Book City, 1359 appuntamenti, 2715 protagonisti, 52 librerie, 62 biblioteche di cui 14 di condominio, perché le biblioteche di condominio le avete prese in considerazione già da qualche anno, più di 400 sedi che ospiteranno gli incontri in tutti i municipi milanesi, oltre alle città limitrofe, ma io non solo avevo dimenticato Cremona, ma anche Pavia. Quindi diventano Lodi, Sondrio, Pavia, Monza, Cremona, adesso sicuramente come i sette nani, ecco, mi sono dimenticata anche Como, perché c'è sempre uno che manca. Quindi, esatto, Brontolo,
Isolo,
Eolo di solito è quello che nessuno ricorda, però a parte questo che ci fa piacere, perché evidentemente vuol dire che nelle città, queste città che abbiamo citato, sono città che hanno anche autori che nascono lì, hanno biblioteche e librerie indipendenti, luoghi dove insomma è certamente possibile esportare, diciamo così, il concetto di Book City. Come si aprirà, come al solito? L'apertura è al mercoledì, anche se in realtà ormai Book City comincia di lunedì.
Sì, perché gli eventi si sono talmente moltiplicati che abbiamo intanto aperto a tutta la settimana, ci sono anche degli eventi pre-Book City che preparano, sì. Book City che sono in corso in queste settimane. A inaugurare sarà uno scrittore come Colum McCann, che nei suoi romanzi ha molto riflettuto su quella che è la realtà contemporanea nei suoi aspetti anche più tragici e drammatici, e ci sarà con lui anche Cecilia Sala, che gli ascoltatori di Radio Popolare ben conoscono. Quindi un'apertura molto di attualità e dove il tema idee del potere, potere delle idee è sicuramente centrale.
Ecco, ci sarà come al solito consegna delle chiavi del sigillo della città, no? Cioè non sono le chiavi. Io sono rimasta ai tempi delle fiabe in cui il gran ciambellano consegnava le chiavi della città. Il sigillo.
Consegna il sigillo, sì. Che viene consegnato ormai da tantissimi anni, ogni anno a una persona.
Al Dal Verme.
Dal Verme, e questo succederà il 12 novembre in serata.
Ma giustamente tu dicevi ci sono delle anteprime, tra cui quella in cui Arundhati Roy verrà a presentare il suo ultimo libro parlando con Benedetta Tobagi, giusto?
Esatto, e quindi diciamo c'è stato Ken Follett e ce ne saranno altre nelle prossime settimane. L'altra cosa che vi dico è che si stanno aggiungendo, si aggiungeranno eventoni con qualche grande star che non sono ancora in programma, abbiamo una specie di embargo, mi è stato detto, e quindi
nel senso tra le anteprime, cioè prima che cominci Book City?
No, durante Book City
ci sono gli eventoni.
Ma ci saranno degli eventoni in più rispetto a
quelli, già,
a quelli che stiamo raccontando.
Ecco, un paio di eventoni invece, come dire, già ufficiali si possono dire, insomma, alcuni grandi scrittori e scrittrici che arrivano.
Ma sì, ce ne sono veramente tantissime, mi sembrerebbe poi fare un torto a...
Ma no, ma è ovvio che non possiamo essere esaustivi, ma diciamone qualcuno, giusto per, insomma, i primi che ti vengono in mente.
Vi dico, cioè, diciamo, la chiusura sarà con Javier Cercas e Vito Mancuso domenica sera al Teatro Parenti. Poi ci sono tantissimi degli autori che sono in classifica, ci sono tanti autori stranieri che abbiamo sistemato soprattutto al Castello e all'Agorà. Al Castello ci sarà anche la possibilità di seguire un percorso giallo nelle segrete del Castello. Ci sarà un grosso, come l'anno scorso, un grosso programma che si chiama BFF, che sarà fatto in parte a base, in parte disseminato in altre sedi, destinato ai giovani lettori e lettrici. Una cosa che mi piace ricordare è la festa dei gruppi di lettura, gruppi di lettura che si incontrano sabato al Castello per conoscersi e per scambiare impressioni e pareri. Quindi diciamo così che ci sono tante cose su tantissimi piani. Il mio consiglio è andate a curiosare, perché scoprirete tante cose divertenti e interessanti. Questo è l'unico consiglio che posso dare.
Allora, ci sono le quattro direttrici, c'è l'apertura e la chiusura, ci sono tutta una serie di cose. Stavo pensando che, visto che anche noi siamo al castello, potrei così mandare alcuni giovani nostre energie nelle segrete del castello e vedere se ne vengono fuori, cioè se riescono.
Esatto.
Sai quella la perfidia che spesso si esercita nei confronti dei giovani colleghi, o viceversa, per esempio, potrebbero chiudere noi vecchie glorie e non farci più uscire dalle segrete del castello. C'è un collegamento, direi, inevitabile alle Olimpiadi, ma sono le Olimpiadi della cultura, no?
Sì, diciamo, ci sono due cose da segnalare. Il primo è che ovviamente arrivano le Olimpiadi e quindi
invernali.
Sarà un palinsesto dedicato a Milano Cortina in Biblioteca Sormani, e poi diciamo che per la prima volta la Regione entra a sostenere Book City in maniera
cospicua.
Sostanziale, cospicua, e quindi c'è un percorso costruito sulle parole del teatro che attraversa non soltanto Milano, e che si apre proprio all'Istituto Beccaria qui a Milano con la prima delle parole di questo percorso, e quindi anche lì c'è una possibilità di avvicinarsi ai libri, alla cultura, in una maniera, diciamo, non scontata e non banale.
E poi ci sono naturalmente anche i risultati di tutte le analisi e le indagini dell'AIE, dell'Associazione Italiana Editori. Sono sempre notizie molto interessanti, soprattutto per gli operatori culturali, ma anche per il pubblico. Ci sono i collegamenti, cioè almeno quasi un centinaio, fra atenei, accademie, insomma, che ovviamente collaborano con Book City. Collaborazione.
Gli eventi con le scuole, perché anche quello è un altro grande filone. Un altro tema è quello leggere e scrivere, con tantissimi eventi che danno consigli di lettura e scrittura.
Certo, sì, anche perché insomma bisogna pur avviare anche nuovi talenti alla scrittura. E poi, come sempre, la collaborazione con le città creative UNESCO, Göteborg, ho scoperto che devo dire così, che poi è Göteborg, quindi sì, ci sarà un focus sulla letteratura svedese, che è, come dire, molto in forma da tanti decenni, no?
Sì, sicuramente, questo è, ovviamente, è un progetto che dà lustro a Milano, e che è nato anche grazie a Book City, come è nato grazie a Book City, secondo me, anche il Patto per la Lettura, che festeggia quest'anno i suoi 10 anni proprio a Milano, e che ha a che vedere con la capacità di una città o delle città di costruire un sistema intorno al libro, un sistema che sostiene la lettura. Non basta il grande evento, non basta Book City, ma ci devono essere dei sistemi di biblioteche, di librerie, tutta una serie di attività che sostengono il libro e la lettura, al di là del momento, diciamo, più clamoroso, che è quello dei festival.
Una domanda, ritorno a Como, Cremona, Lodi, Monza, Pavia e Sondrio, ormai ho imparato. Il Vespa Tour, che è capitanato da Fabio Mendolicchio, che è un libraio in Vespa, e che si sposta da queste località, fra queste località, con autori diversi, porta anche gli autori sulla Vespa o va solo lui?
No, porta i libri.
Lui porta i libri. Ok, va bene.
Beh, è un po',
perché mi immaginavo Giacomo Papi sulla Vespa che va verso Como e così via, mi divertiva.
Temo che non sia possibile.
Non vedrò mai questa cosa.
È diversi anni che Fabio fa questi tour, sì. È passato anche qui vicino, dove mi trovo in questo momento, che è Bolzano 29, e era uno dei tour, è partito proprio da qua un paio d'anni fa, ed è un'iniziativa molto divertente. Credo che questo sia un aspetto interessante di Book City e in genere dei festival, che si possono sperimentare nuove idee.
Ma soprattutto, diciamo, non c'è la, anche un po' quella rigidità o quel rigore, se vogliamo dirlo in senso positivo, che c'è in determinati appuntamenti editoriali, letterari, internazionali da sempre. Cioè, voi avete sempre sperimentato anche un'estrema, come dire, molteplicità di linguaggi nel parlare di libri, no? Cioè, dalle audioletture in poi.
e ci sono tanti eventi coltissimi, ipercolti, super,
ma certo, sì,
e
sì,
questi ci vogliono e ci devono essere, però l'idea è che se vogliamo conquistare nuovi lettori, conquistare nuovo pubblico,
fare una manifestazione popolare, come...
che continuiamo a rifare le stesse cose che vanno ai soliti colti, diciamo così. L'Italia è un paese dove, come sai, non si legge tantissimo. Se vogliamo aprirci a nuove fasce di lettori, dobbiamo anche fare uno sforzo. La cosa che fa Book City è offrire a tutti gratuitamente, perché tutti gli eventi sono gratuiti, la possibilità di accesso alla cultura, a luoghi della cultura, molto spesso in maniere divertenti e coinvolgenti.
Difatti. Allora, grazie Oliviero Pontedipino, sito di Book City dove trovate tutto il programma e potete con facilità anche individuare per esempio i settori, le aree tematiche che vi interessano di più, oppure potete andare a Zonzo nelle varie sedi, sono tante nella città di Milano, ma anche e soprattutto nei quartieri di Milano, come peraltro anche Radio Popolare che è al MacMahon e che ospiterà una serie di eventi. Noi saremo però anche al Castello, dove ricordiamo la mitica lettura del racconto giallo creato da 20 diversi autori durante uno dei lockdown del Covid, ed essendo all'aperto l'abbiamo letto proprio nel cortile della Rocchetta. Questo non lo dimenticheremo mai.
Ben mi ricordo, è stato uno degli eventi più divertenti di Book City.
E anche, come dire, più allegri considerato il periodo terrificante che stavamo attraversando. Quindi non ci fosse stata la manifestazione, il cortile, la postazione che insomma possiamo mettere lì, dove vi invitiamo a venirci a trovare anche quest'anno, non avremmo potuto farlo. Grazie Oliviero Pontedipino, a risentirci.
Grazie,
buon Buxi
a tutti.
Ciao.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice. Sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies warm, confide in me. I'll put down everyone, I'll put down.
Veniamo al nostro prossimo argomento, un film adesso nelle sale, Amata, di cui si parla molto e si è già molto parlato, di Elisa Amoruso, tra le interpreti Miriam Leone, entrambe al microfono di Barbara Sorrentini.
Amoruso, regista di Amata, sono due punti di vista differenti su come affrontare la maternità, entrambi esistenti nella vita delle donne. Cosa ti ha prima ispirato del libro Amata di Ilaria Bernardini e poi quello che hai voluto aggiungere tu?
Allora, del libro di Ilaria, che inizialmente era un racconto, più che mi ha ispirato, mi ha davvero commosso. L'ho letto e ho pianto, e siccome non mi succede tanto spesso di leggere una sceneggiatura, un libro, un racconto che mi ha toccato delle corde così profonde, che mi riguardavano, che riguardavano il mio percorso non soltanto nella maternità ma nella mia identità di donna. Quindi sì, in qualche modo queste due storie di Nunzia e di Maddalena affrontavano un po' tutti gli argomenti che mi sarebbe piaciuto affrontare in un film, e a cui era necessario secondo me dar voce. Comunque siamo poche le registe donne in Italia, siamo ancora il 17%, e quindi mi sento sempre investita di una grande responsabilità nella scelta dei temi che tratto nei film. Questo, esattamente come The Good Mothers, per me è stato un progetto urgente di cui avevo bisogno di parlare. Chiaramente tante cose che raccontiamo nel film mi sono accadute a titolo personale, quindi in tante esperienze sono passata, come per esempio quella di perdere un figlio e non sentirmi poi accolta anche da una comunità intorno, cioè in qualche modo chi perde un figlio dovrebbe avere, non so, 3 giorni dal lavoro piuttosto che delle tutele, no? una rete intorno di persone che spiegano come ci si sente, come ci si può sentire, e questo sicuramente nella storia di Maddalena riverbera moltissimo, così come poi al contrario nella storia di Nunzia, quindi interpretata da Tecla Insolia, il fatto di ritrovarsi incinta senza aspettarselo, insomma, è qualcosa che mi è accaduto in qualche modo nella mia vita precedente, no? A 20 anni, e ricordo che anche lì avevo difficoltà a incontrare, a trovare un ginecologo che non fosse obiettore di coscienza e che quindi mi consigliasse, diciamo, i suggerimenti giusti per seguire l'aborto, no? Quindi questi temi, diciamo, da un lato e dall'altro sono temi che mi hanno molto toccato, così come mi ha anche toccato il fatto di non essere assolutamente pronta quando poi invece mia figlia è arrivata, e quindi anche quella è stata una presa di coscienza, perché non si diventa mamme il primo giorno, è qualcosa in cui, insomma, bisogna abituarsi, bisogna trovare una relazione giusta con un bambino che all'inizio non fa altro che piangere, quindi è anche molto difficile da capire. Ecco, questo, insomma, dire che le madri, cioè pensare che le donne debbano tutte saper fare la mamma, insomma, penso sia sbagliato, infrangiamolo.
Com'è stato il lavoro con le due protagoniste, Miriam Leone e Tecla Insolia, due generazioni differenti che magari, appunto, ancora, soprattutto forse Tecla Insolia, non è arrivata magari a pensare a nessuna di queste cose? Come avete lavorato?
Con Miriam Leone e Stefano Accorsi abbiamo fatto delle prove, e anche perché la sceneggiatura era molto complessa, non abbiamo provato, diciamo, solo le scene difficili, per esempio che riguardavano Miriam da sola, per esempio la scena, appunto, della perdita del bambino, quella non l'abbiamo voluta provare perché avevamo bisogno che Miriam arrivasse con una sua spontaneità e freschezza a quella scena. Per il resto abbiamo fatto invece diverse prove con Stefano, hanno passato un po' di tempo insieme, insieme ad Anna Redi, la nostra coach, che ci ha anche aiutato proprio a far sì che tra di loro si creasse una nuova alchimia, perché assolutamente Miriam Leone e Stefano Accorsi sono due grandissimi professionisti, sono stati molto generosi, però ecco, loro avevano già in qualche modo lavorato insieme e quindi questo li ha portati ad avere già una loro complicità, solo che poi dovevano, ecco, essere in qualche modo, entrare nei panni di Luca e Maddalena, e Luca e Maddalena avevano bisogno di stare un po' di tempo insieme, perché questa coppia poi ha un nucleo, no? Molto forte. E per quanto riguarda Tecla, non abbiamo avuto tanto modo di provare, e abbiamo fatto un provino in cui lei era assolutamente Nunzia, ha fatto una scena del parto al provino straordinaria, e diciamo la direzione per Tecla è stata sempre quella di lasciarla molto libera, di portare Tecla dentro Nunzia.
Grazie. Miriam Leone, come ti sei avvicinata a questo personaggio che porta con sé delle sfumature pazzesche, che vanno dal dolore, da momenti di speranza, a volte felicità, a volte depressione, insomma c'è di tutto in questo personaggio?
È un personaggio che è attraversata da una grande tensione dall'inizio alla fine. Maddalena non è pronta ad essere madre perché non riesce a diventarlo naturalmente, e per diventare madre ha bisogno di fare un'analisi dentro se stessa. Cioè, il paradosso che si vede anche in questo film è che una madre biologica naturale non abbia nessun sostegno psicologico nel diventare madre, mentre una madre che vuole adottare ha bisogno di un'indagine psicologica per capire se è adatta o no. Però in questa indagine, nel caso di Maddalena, è positiva, perché lei, morendo, in qualche modo rinasce. Quando rinasce, rinasce madre.
Cosa ti ha attirato di questo personaggio quando hai letto la sceneggiatura, il libro?
Allora, in realtà io ero nell'anno sabbatico perché ero diventata mamma da pochi mesi e stavo ancora allattando mio figlio, quindi non avevo nessuna intenzione di ritornare sul set. Poi quando ho letto questa sceneggiatura ho capito che mi toccava, perché in qualche modo noi donne siamo tutte connesse nel tema della maternità, anche nel tabù di non parlarne tra di noi, anche nel timore, nell'imbarazzo a volte di non fare domande o di non confessare delle cose che ci sono accadute, cioè qualcosa come un aborto, sono cose di cui le donne fanno ancora molta fatica a parlare, o il non riuscire ad avere un figlio perché ci si sente in colpa, in qualche modo ci si sente sbagliate. E quindi siccome avevo avuto questa gioia da poco, invece nel mio caso mi sembrava bello donare questo atto di sorellanza in una storia che infrange il tabù anche della libertà di scelta nella maternità, che non è un obbligo.
Quindi l'esperienza della maternità ti è servita nonostante appunto ci siano dei momenti molto forti, che poi si sa che quando si diventa mamma c'è un periodo molto di preoccupazione, di così insomma di maggiore sensibilità.
Ma allora, in realtà essendo una storia di donne, con una regista donna, una sceneggiatrice donna, devo dire che mi sono sentita protetta. Poi io da quando sono diventata mamma amo le donne ancora di più, le rispetto ancora di più, ti dico, le venero, perché quello che io attraversato con il parto e ho capito qualcosa in più di noi che in effetti ci rende molto magiche, potenti, ma anche fragilissime, perché è come portare avanti il peso di un mondo che deve andare avanti, lo portiamo noi e tutti ci giudicano e pochi ci capiscono, e anche noi stesse non ci capiamo fino in fondo. Quindi in realtà mi sono sentita protetta. È stato faticoso perché ancora ovviamente allattando e con gli orari della nanna del bambino io dormivo comunque 2-3 ore a notte e poi andavo sul set, però anche la maternità ti dà quella forza, ti dà molta forza.
L'unico maschio è Stefano Accorsi, il tuo compagno, il tuo marito nel film. Avevate già lavorato insieme, com'è stato ritrovarvi in due ruoli che hanno sempre comunque un tipo di relazione, però molto diversi rispetto al precedente?
Beh, io e Stefano sì, abbiamo una serie, una trilogia, più Marilina gli occhi neri, più prossimamente uscirà un altro film dove siamo marito e moglie. Quindi abbiamo attraversato veramente dal 2013 che ci conosciamo in scena, ed è un compagno di set meraviglioso.
Così Miriam Leone, preceduta da Elisa Amoruso, rispettivamente interprete e regista di Amata, nelle sale in questi giorni, l'intervista di Barbara Sorrentini. Pubblicità, noi torniamo fra poco con la seconda parte. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora parliamo di una mostra, Fata Morgana, Memoria dell'Invisibile. È il titolo della mostra che Palazzo Morando di Milano ospita fino al 30 novembre. È a ingresso gratuito ed è pensata dalla Fondazione Trussardi, che ne ha affidato la cura a Massimiliano Gioni, a Daniel Birnbaum e a Marta Papini. Ascoltiamo dunque le interviste al servizio di Tiziana Ricci.
Che grandi artisti si siano interessati all'invisibile, all'occulto, Kandinsky, Mondri, Anclé, lo spirituale, la teosofia. Ora un'ampia mostra ha riunito artiste, soprattutto donne, mistiche, visionarie, medium, in un percorso che vuole indagare come hanno affrontato e interpretato questa dimensione. Curata da Massimiliano Gioni, che già alla Biennale di Venezia del 2013 con Palazzo Enciclopedico aveva mostrato un grande interesse per questi temi, Gioni si è anche ispirato al luogo. Palazzo Morando infatti era l'abitazione della contessa Lidia Morando, donna di cultura che coltivava queste discipline. Un viaggio fra artiste, soprattutto donne, come dicevo, che in questa dimensione hanno trovato libertà in momenti in cui la libertà per loro era molto ridotta, fra artisti come Ilma Klint, Emma Kunz, da Carol Rama a Kiki Smith, ma anche Man Ray, il surrealismo fino alla psichiatria. La domanda che sorge a noi è: quelli che viviamo sono tempi bui, non sarà dunque che ci si rifugia nel trascendente?
Allora, Massimiliano Gioni, una mostra che parte dal poema di André Breton oppure dalla storia anche della contessa Morando, di questo palazzo, delle sue passioni.
Fata Morgana è la nuova mostra della Fondazione Trussardi e, come sempre, esplorando Milano, abbiamo scelto questa volta Palazzo Morando, che ha una storia molto speciale legata alla contessa Morando, che a cavallo di 800 e 900 si appassiona di occultismo, di teosofia, di ipnotismo, sonnambulismo, e assembla una grande collezione di libri ora donata alla Trivulziana, di cui abbiamo anche alcuni esempi in mostra. Quindi, partendo dal luogo, che è un museo molto speciale perché è un museo che racconta di Milano e incrocia arte e costume, ma che poi appunto è anche una casa museo che ricorda la vita di questo personaggio singolare, che, per dire, il côté in cui lavora, a un certo punto deve chiedere all'arcivescovado di Milano un permesso per poter assemblare questa grande collezione.
Perché erano studi non tanto accettati all'epoca.
Erano abbastanza eterodossi, ma, fatto curioso, in realtà lei partecipava in una voga europea e anche americana di appunto interesse nei confronti dell'occultismo, di quello che si chiama spiritismo e che in America invece si chiama spiritualismo.
Anche e della teosofia.
Teosofia. No? E lei, nella sua collezione, ha vari volumi di Elena Blavatsky, che è la fondatrice della teosofia, di cui abbiamo anche un ritratto molto curioso al piano di sopra. Quindi sì, siamo partiti da Palazzo Morando e, prendendo ispirazione dal luogo, abbiamo deciso di presentare una mostra che racconta dell'influenza di questi movimenti sull'arte, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, e poi di come...
Caspita, tanti artisti, 78.
78 artisti, e 78 in realtà figure, ci sono artisti, ma ci sono medium, ci sono visionari, ci sono tanti purtroppo malati psichiatrici che sono rinchiusi in ospedali.
E comunque comunicano con dimensioni altre, no?
E alcuni sono... di quelli sono celebri come il povero Artaud, e altri sono completamente sconosciuti come Giuseppe Versino, che cuciva vestiti bellissimi sfilando pezzi dal suo pigiama e dagli stracci dell'ospedale.
Questo è un po' un filone del tuo interesse,
sì.
Se mi ricordo anche la Biennale.
Sì, ma a me piace per varie ragioni, innanzitutto perché ormai oggi non è una mia fantasia, l'influsso di queste idee sulla storia dell'arte è comprovato, cioè noi parliamo di Kandinsky e Mondrian come padri fondatori dell'astratismo, e anche loro leggevano di teosofia.
Spirituale nell'arte.
Leggevano di teosofia, tutte e due, come Ilmaf Klint, possedevano copie del libro Forme e pensiero di Annie Besant, di cui riproduciamo le pagine.
E
Klee e così via. Quindi in realtà alla fine abbiamo creato una falsa interpretazione del Novecento come, soprattutto come astrazione razionalista, ma le radici della modernità affondano anche in questo mondo oscuro di cui la mostra ci parla.
Infatti, quello che mi domandavo è uno sguardo a cavallo tra 800 e 900,
sì.
Giusto? Perché proporlo adesso con quello che sta succedendo, per
sì.
dire? Di solito gli artisti si occupano delle questioni,
sì.
Cioè l'hai fatto anche tu in passato con
certo.
delle proposte che hai fatto,
sì.
di questioni scottanti, no? Dall'immigrazione
sì.
ai conflitti, ce ne sono tante.
Sì. Ma ci sono tante ragioni. Innanzitutto penso che per degli artisti contemporanei, e ce ne sono molti in mostra, sia un piacere vedere la loro opera in dialogo con artisti del passato e dà una nuova lettura del loro lavoro. In secondo luogo è un modo per ricordarci, purtroppo viviamo in un momento in cui fare l'artista è considerato una carriera professionale, e questa mostra ci ricorda che essere artista è in realtà un percorso di scoperta interiore, di eccentricità, di libertà che a volte appunto può costare anche molto. E infine perché è un interesse questo su questi temi che non è soltanto mio ma è molto diffusa in questo momento, di cui forse la celebrazione di Ilmaf Klint negli ultimi anni è il segno più evidente. Poi c'è da dire che forse è proprio in quei momenti più di difficoltà e oscurità che alcuni tendono a guardare dentro
dimensioni.
Di sé, sì, o a guardare nel sogno, però lo ricordo sempre.
Non allontana dalla realtà.
Lo ricordo spesso ed è bello che in questa mostra abbiamo anche una nutrita presenza di surrealisti. I surrealisti credo ci possano servire ancora da modello perché sì, si rifugiano nell'inconscio, nel sogno, ma sono convinti che lì si trovino nuovi strumenti per trasformare la realtà, cioè quindi non è escapismo, non è fuga. fuga, ma è scoperta di nuovi modi per guardare e agire sul reale.
C'è qualche artista particolare che sei orgoglioso di essere?
Sono qui davanti alla signora Madame Favre, artista di cui rimangono 20 disegni, che aveva una sorta di feticismo per i capelli e le barbe, che illustra in maniera dettagliatissima e si immagina una sorta di medioevo fantastico, che poi è anche ispirato appunto al titolo Fata Morgana. Ci sono tanti figure nella mostra.
Ho visto
mostra.
Che hai messo anche Carol Rama.
Sì, è proprio qui accanto. Ma Carol Rama e Judy Chicago. Judy Chicago è un artista vivente, 86enne, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'arte femminista. In questa mostra è in dialogo con Carol Rama. Sono due artiste cardine, nel senso che secondo me accompagnano due anime della mostra. Da una parte l'anima appunto del surrealismo, della libertà, anche se che ovviamente quando è incarnata da una donna negli anni 40 diventa scandalosa, tant'è che
le avevano censurati i suoi acquarelli.
Queste erano presenti nella sua prima mostra, che non se non sbaglio del 45, che viene chiusa dalla polizia per lesione del senso del pudore. Quindi lei incarna appunto questa idea di libertà, ma anche di un misticismo. Breton, quando parla dei medium, dice che Santa Teresa d'Avila era una medium, e Santa Teresa d'Avila è certo, era una medium, ma anche una...
Abbiamo in mente l'estasi.
Appunto, l'estasi e quelle di Carol Rama sono appunto figure statiche, di donne anche onnipotenti, divine. Di fronte ci sono i disegni di Judy Chicago per il dinner party.
Tante donne, tante artiste.
Sono tantissime donne, sì, ma perché la storia dell'arte medianica è soprattutto una storia di donne.
Più vicina alla sensibilità femminile.
E anche perché, tornando anche alla tua domanda sull'attualità, da una parte appunto nell'Ottocento la donna trova nel contesto dello spiritismo una libertà e una visibilità che non trovava nella cultura conservatrice del tempo. E in secondo luogo è un modo appunto per celebrare anche la forza e la centralità della figura femminile allora come oggi.
Dunque, la mostra di cui vi abbiamo appena parlato a Palazzo Morando, Fata Morgana, Memorie dall'Invisibile, sarà fino al 30 novembre visitabile alla Fondazione è organizzata dalla Fondazione Trussardi, appunto a Palazzo Morando di Milano. E noi fra poco torniamo a parlare della Fille du Régiment, che mancava da molto tempo alla Scala, in un allestimento storico che però è stato ripreso, e sentiremo come. La Fille du Régiment, celebre titolo di Gaetano Donizetti. Fra poco, dopo questo brano di Jeff Tweedy, No One's Moving, scusatemi, stavo cercando il titolo corretto, No One's Moving è uno dei brani del suo ultimo lavoro, selezionato dalla nostra redazione musicale.
Someone
E questo era Jeff Tweedy con No One's Moving. Noi adesso invece vi parliamo di La Fille du Régiment di Gaetano Donizetti, che dal 17 ottobre fino al prossimo 7 novembre è in scena in varie repliche alla Scala. Sul palco c'è Evelino Pidò, la regia è una regia storica di quest'opera di Donizetti e anche i costumi di Laurent Pelly, che ha girato un po' tutta Europa, ma è ripresa da Christian Reit. Le scene sono di Chantal Thomas e sul palco ci sono Julie Fuchs, Juan Diego Flores nel ruolo di Tonio, poi ci sono Pietro Spagnoli, Geraldine Chauvet nel ruolo della Marchesa di Birkenfield e poi Barbara Frittoli, la duchessa di Krakenthorpe. Insomma, alcune celebrità e alcuni specialisti di quest'opera donizettiana. Noi vi facciamo ascoltare che cosa ha detto Christian Reit della ripresa di questa regia.
È sempre un grande piacere di essere al Teatro alla Scala. Ho lavorato qui alcune volte prima, adesso con la figlia del reggimento. È un spettacolo divertente. Io penso che la particolarità di questo spettacolo, della visione di Laurent Pelly in questo spettacolo, e anche di prendere i personaggi al serio. Diciamo che il comico non è gratuito, viene dal carattere degli personaggi. Dunque questo è una cosa importante, che sia divertente, ma c'è anche un aspetto, diciamo, serioso, come in tutte buone commedie. Il comico funziona solamente se c'è anche il lato diciamo serioso del personaggio, soprattutto Marie e anche la Marchesa di Birkenfield, che all'inizio dello spettacolo cerca la sua figlia da tanti anni. Dunque ha veramente un trauma di avere abbandonato la sua figlia. L'altra cosa che è importante quando rifacciamo un spettacolo che esiste è sempre di adattarlo, diciamo, ai personaggi che abbiamo, i cantanti, gli artisti nuovi. Ci sono alcuni che lo abbiamo già fatto insieme, anche con Julie, e il maestro Pido anche lo abbiamo fatto tante volte insieme, dunque è già una famiglia, diciamo, di base, e poi ci sono nuovi artisti. L'importante in questo spettacolo c'è evidentemente il canto, ma anche ci sono tanti dialoghi. Dunque il lavoro sui dialoghi è sempre una cosa, diciamo, non tanto abituale per i cantanti soprattutto. Dunque prendo un po' di tempo, e anche importante il timing per tutte queste cose.
Io direi che se avete delle domande per Christian Reit, questo è il momento di farle prima che proseguiamo, e altrimenti gli permettiamo di tornare alle prove.
Ecco, allora, prima delle domande che gli hanno fatto gli altri giornalisti, questa era la voce di Christian Reit e poi quella di Paolo Besana, che ne approfitto per salutare perché questa era l'ultima conferenza stampa in cui rivestiva il ruolo di ufficio stampa e è passato poi a occuparsi, passerà insomma da questi giorni a occuparsi della direzione generale della comunicazione del Teatro alla Scala. Dicevo, Christian Reit ci ha raccontato, e devo dire in maniera abbastanza eloquente, quali sono le caratteristiche principali di questa regia, non solo, ma anche di quest'opera con i suoi personaggi. Ci sono molte cose che accadono in questi giorni, tra cui uno spettacolo che mi sento oggettivamente di suggerirvi, al di là dei debutti di cui abbiamo parlato ieri, che erano solo alcuni delle stagioni milanesi e non, c'è, ritorna in scena in quella che sarà poi una piccola, neanche tanto piccola, insomma, personale, Cinzia Spanò, interprete teatrale importante e anche attivista, per esempio con l'abbiamo imparata a conoscere con Amleta e con altre associazioni che si occupano anche di parità di diritti di genere nel mondo dello spettacolo, perché oltre prossimamente a raccontare Palma Bucarelli nell'omonimo spettacolo, è in scena all'Elfo in questi giorni, proprio a partire da questa sera, con Il Condominio, solo per poche date. È stato un esercizio per Cinzia sulla scrittura comica, e vi assicuro che è esilarante. Insomma, so che all'ascolto ci sono molti che sanno cos'è l'involontaria comicità del condominio e soprattutto di tutte le sue dinamiche, quindi questo è veramente lo spettacolo per voi, o per noi se preferite. È sicuramente una delle cose più divertenti che mi è capitato di vedere su questo argomento in particolare. E poi ci sono anche altre cose che accadono in questi giorni. Naturalmente è iniziato Jasmine. Nelle prossime giornate, a partire da questo weekend, ci sono tantissimi appuntamenti. È un'edizione particolarmente ricca di questa rassegna che apre a Milano e che porta a Milano una serie di musicisti internazionali e nazionali davvero importanti. Ricordo invece un appuntamento alla libreria Alaska, lo dico perché mi riguarda tangenzialmente, nel senso che ci sarò io a fare due chiacchiere, ma la cosa importante è soprattutto che ci sarà Giulia Scotti, che abbiamo avuto ospite sul finire di questa estate, con una sua graphic novel che però è anche un bellissimo spettacolo che è stato recentemente in scena a Milano e che speriamo sarà in scena ancora prossimamente anche in altre città. Quello che non c'è, il racconto di un non detto familiare, che però è declinato non solo con l'interpretazione sulla scena, ma appunto anche con una serie di testi e disegni che compongono questa graphic novel edita da Sigarette in Edizioni, e che sarà presentata alla libreria Alaska. È una bella libreria che fa tante cose in zona Afori, questa sera alle ore 19, quindi è un appuntamento che mi fa piacere ricordarvi. Questa settimana comincia anche il Festival Dane, ma avremo occasione di parlarvene con più calma, e per il resto noi vi rimandiamo naturalmente alla nostra pagina Facebook, dove potete anche scriverci. Se volete scriveteci anche a cult@radiopopolare.it. Noi saremo con voi domani alle 11.30 come sempre. Fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare e noi vi lasciamo con Big Thief e questa Double Infinity, il brano che chiude questa puntata di Cult. A risentirci.